Ateta, traslata dall'arabo all'italiano, catapultata telefonicamente da un continente all'altro. Che sapore ha la morte? Tornavo da una serata fra amici in zona ostiense, la notte che, a Zouk Mkayel, morì Teta. La notizia arrivò l'indomani via cellulare. Libano-Italia in un secondo. Ricordo la spossatezza di quelle ore, il silenzio sospeso, l'estraneità surreale, ma non ricordo il dolore. Non subito. Ricordo quelle quattro lettere impresse in pancia come se si trattasse di un nome proprio, senza necessità di tradurle. Teta. Teta, sei andata via e il freezer conserva ancora memoria dei cibi che hai cucinato ed impacchettato per me. Sapevo che sarebbe accaduto. Forse ero io a volerlo. Ci ho sempre trovato un che di poetico. Adesso ho tanti piccoli kebab stipati nel ghiaccio. Li trovo esageratamente evocativi e so bene che li mangerò con un groppo alla gola e che, celebrando la mia commemorazione laica, penserò «fate questo in memoria di me». Ripercorrerò le volte che non mi mandavi via senza una borsa piena di chiara, kobez, kebè e se riuscivi addirittura qualche meshikusa. Ora il freezer è una teca sacra, ostensorio profano di ricordi congelati. Ricordo congelato. E la foto scattata col cellulare di te che prepari il tabulè, sfidando gli anni e le intemperie, coi capelli di fronte agli occhi e lo sguardo basso e concentrato, mentre smisti le foglie di prezzemolo e poi tagli fette finissime di cipolla e pomodori, e intanto canticchi le tue filastrocche. Ricordo congelato e il primo cenno di anzianità. Ero piccola quando Teta è caduta nel corridoio e ha perso i sensi. Guardavo la TV, e non me ne sono accorta fino a che la gola non mi ha portato verso la cucina per chiedere una rousse gimnè. Il corpo fermo a terra, che ho trovato a metà strada, con un rivolo di sangue che scorgava dal labbro, non mi sembrava reale. Forte dei miei 11 anni, avevo la certezza che Teta non potesse cadere così. Invece, da quel momento, comincio a farlo. Cadere o scomparire per qualche ora o giorno, per tornare poi un bel mattino a casa, a sorpresa. Ho memorie sfocate della volta in cui papà la salvò dall'arresto cardiaco notturno davanti alla TV. Guardavano i giochi a premi insieme e per un lasso di tempo indefinito nessuno si accorse che Teta non rideva più e che il suo non era il solito afflosciarsi in uno stanco riposo serale. Papà, quando capì che il cuore di Teta aveva smesso di funzionare, corse a farle il massaggio cardiaco. Poi arrivò l'ambulanza, la portò via. E non appena papà appurò che Teta si fosse davvero ripresa, le lanciò 7-8 accidenti in dialetto libanese. Io, quella notte, dormivo da ore nella mia stanzetta. Credo di aver dormito per giorni o di aver vissuto in una sorta di infantile torpore. Al mio risveglio, Teta era sempre lì, punto fisso della mia quotidianità a Zouk. Ricordo congelato e la frase rituale, ripetuta ogni sera. «Qu'est-ce que vous voulez manger demain?» Me l'ha sempre chiesto così, Teta. A me sembrava di stare in un hotel di lusso e lo zio di Boston la prendeva in giro per quella sua ostinazione a dare del voi anche ai familiari. Teta sorrideva con aria furbetta e raccontava per l'ennesima volta di quel francese scolastico imparato fra lezioni di economia domestica e di pittura, in ambienti gerarchici in cui non esisteva che si potesse dare del tuo a qualcuno. Per Teta, la confidenza in francese non aveva un corrispondente linguistico. E per me, sentirla darmi del voi, è sempre stato come prendere parte ad un banchetto fra ambasciatori. Io, ambasciatrice d'Italia, in visita a lei, rappresentante del Libano. L'autorevolezza e l'eleganza dell'alto ceto sicuramente l'ha sempre avuta Teta, più di me. Bastava un gesto e Ala capiva cosa avrebbe dovuto cucinare l'indomani. Sapeva, senza bisogno di dirlo, che non bisognava comprare i lami bian, senza fornire al fornaio l'impasto di carne che lei stessa preparava, perché era l'unico di cui si fidasse. Andare in Libano era quindi, per dei versi, come gettarsi a capofitto sul set di uno di quei film talmente ben riusciti che sembrano realtà, tanta è la naturalezza. Io non mi accorgevo di niente, ventenne distratta, ma lei coordinava ogni minuscolo evento che prendeva vita fra le mura domestiche. Sapevo che al mio arrivo avrei puntualmente trovato lo Jmandur, e che a nulla sarebbe servito offendere l'orgoglio di Teta, dicendo che con gli anni qualcosa nel mio gusto era cambiato e che lo Jmandur non mi piaceva più. Sapevo che la cucchiaiata di Jmandur, almeno per fare il gesto, dovevo ingoiarla con estremo riconoscimento. perché il primo latte della vacca incinta, ingrediente principale, è merce rara, e Teta diffondeva ai paesi vicini la notizia del mio arrivo già settimane prima, affinché il primissimo latte della vacca partoriente finisse fra le sue mani e potesse avviare i processi di preparazione di quella primizia dolce. Tanto più lo Schmandl smetteva di piacermi, quanto più aumentava la gratitudine per il gesto fedele di Teta nei confronti di me, figliola prodiga. A volte mi è bastato fissare un piatto con gola per trovare Ala a fianco a porgermelo. Subito era chiaro che il mio sguardo fosse stato intercettato da Teta. Un po' mi sentivo oppressa o presa in giro. Poi mi dicevo che in famiglia di maghi la cosa non poteva che andare così. Una famiglia di maghi. Così amava descriverla nonno, prima di morire. Il prozio mago era il capostipite. Poi, con l'avanzare delle generazioni, quella magia si è ridimensionata e si è fatta semplice filosofia. Ma chissà che poi non sia un po' la stessa cosa. Ricordo congelato e lo sguardo triste di Teta mentre guarda la TV e gli si spezza il cuore di fronte alla morte di palestinesi ed israeliani. «Ya Karam», diceva di entrambi. «Io penso a quanto quello stesso conflitto è stato strumentalizzato nell'altra parte del mondo, la mia», riducendosi a rigido gioco di fazioni a distanza di sicurezza. Ricordo congelato e Teta che mentre vado in piscina mi ferma per darmi un bacio sulla guancia e dice serissima «Attention de tomber dans l'eau». Ogni volta, fino all'ultimo, ho sospettato che il letale giocasse un brutto scherzo o la facesse allarmare per pericoli inesistenti, ma ogni volta era invece lei a prendersi gioco di me con ironia sottile. Questa frase, questo francese sbagliato e maccheronico, era la frase di complicità ridanciana con cui due generazioni si danno la staffetta, quasi un gioco di ruoli, e a quella più antica non resta altro che dare raccomandazioni assurde alla più giovane, pur con piena coscienza della loro assurdità. Ora le foto di Teta invadono il web. I suoi figli e nipoti sparsi per il mondo si fanno compagnia come possono, si consolano vicendevolmente, cercano di mantenere vivo il suo ricordo, anche se buona parte ha dimenticato la lingua madre o la utilizza soltanto sporadicamente. Siamo schegge scagliate nei 5 continenti e Facebook è la nostra disillusa preghierina serale, adesso che nessuno più accosta la porta della camera come faceva Teta, mentre con aria bambina si inginocchiava sul suo letto per fare il segno della croce. Il social network è una chiesa virtuale con le sedie vuote, ed è lecito domandarsi in fondo cosa arriva, cosa passa da un cuore all'altro, da una pancia all'altra e da un computer all'altro, salendo oltre i pensieri tradotti in tutte le lingue del mondo. Cosa è sempre arrivato negli scambi comunicativi fra tutti noi, la Big Khalil Family. Noi, che traduciamo goffamente dall'inglese al francese, all'italiano, all'arabo i nostri pensieri e le nostre emozioni. Noi, che cerchiamo significanti molteplici per indicare un unico significato, e non sappiamo mai quali sfumature si perdono in questo travaso continuo di informazioni. Ricordi congelati. Tutto questo e solo questo rimane di te, la mia Teta in un'altra lingua. Ed io non so bene con quanta efficacia l'italiano sappia essere fedele a questi ricordi. Mi appare come lingua impacciata, incapace, inesperta nell'espressione di queste memorie che hanno sede altrove. Lingua dei tentativi e degli errori. Eppure, è per errori e traduzioni concatenate che abbiamo mandato avanti la nostra comunicazione intergenerazionale e intercontinentale. Sentimenti perennemente filtrati da successive conversioni mentali. Chissà quante cose abbiamo frainteso, quante ne abbiamo gonfiate, quante rimpicciolite. Chissà quali immagini mentali c'erano in te, dietro le tue frasi in francese imbalsamato. E che modifiche hanno subito nella loro caduta a effetto domino verso il mio orecchio che le percepiva. E dava loro un altro senso, il mio. Apro il freezer, prendo un kebab, ne tasto la sfericità. Non ho il coraggio di mangiarlo, basta l'odore a tuffarmi di nuovo in antiche corse sotto al sole, ad acchiappare le code dei gatti a zucche, e poi correre in spiaggia. Provo a ricreare l'eco della tua voce. Attention de tomber dans l'eau. Ma non ne sono più davvero capace. Chissà dove sei, Teta. Attenzione a non cadere in acqua. Teta, ovunque tu sia. Sento che l'italiano è giunto al limite. Non è più sufficiente a narrare la nostra storia in questa maniera. In italiano, il ricordo libanese di te non fa che sbiadirsi più velocemente. Gli spaghetti nella scansia non sanno chi tu sia stata, ma questi kebessi ne hanno chiara memoria. Sono figli delle tue mani pazienti ed è mio compito tradurre fino in fondo questi ricordi. Guardo la sfera di grano e carne e all'improvviso so che finché racconterò la tua scomparsa in un'unica lingua, la tua figura rimarrà in bilico fra due mondi, presenza e assenza, occidente e oriente, vita e morte. Respiro profondamente, traduco. Teta in arabo vuol dire nonna. Lo dico sottovoce, finalmente, e sento il sottilissimo germe della mancanza farsi spazio ed espandersi fino ad occupare anche l'altra parte di me, quella che parla italiano. Due metà si ricongiungono, i ricordi riprendono vita. Il ghiaccio attorno al kebbeh si è sciolto. Ora la tua scomparsa ha una dolorosissima forma. Mi manchi, nonna. Ricordi congelati, di Leila Khalil, Libano. Premio speciale Slow Food, Terra Madre. 10° concorso letterario nazionale, Lingua Madre.